Intermezzo a cura di Ugo. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Globalizzazione. Si vive ormai in un mondo globale. I continenti, gli stati, le popolazioni si amalgamano sotto esigenze economiche che un tempo era difficile superare. L'evoluzione mediatica acuisce la conoscenza reciproca e rende di casa qualsiasi evento internazionale, soprattutto drammatico. Porta a conoscenza di tutti la miseria del mondo. È un bene, ma nasce in contraltare la quiescenza del singolo che non tollera intrusioni. Questi vuole e può sapere, è curioso, si interessa, ma guai se quanto viene a conoscere lo tocca. La curiosità punge un egoismo che non ammette di essere toccato. Si vuole e si può sapere, ma a patto di non esserne coinvolti. Ciò che è diverso incuriosisce, ma non è tollerato. Così nella globalizzazione cresce anche l'odio contro il diverso, fino a sconfinare in aperto rifiuto. I politici se ne cibano e trovano consensi insospettabili. Sfruttano ovviamente questo impasto deleterio, rischiando di distruggere quanto le democrazie hanno faticosamente conquistato. Non è un discorso di parte, ma semplice constatazione che conduce lontano, in previsioni drammatiche sul futuro del mondo. Da cosa nasce? Dall'ignoranza e dall'indifferenza. L'ignoranza è colpevole perché ignora le capacità intellettive personali, per infine soggiacere al fracasso degli altoparlanti. Essa non decide più in proprio, usando la ragione, ma in base alle urla. Per contrastarla non serve cultura, ma semplice buonsenso. L'ignoranza nasce dalla non conoscenza del prossimo, dei problemi altrui, delle esigenze comuni, tutte cose che peraltro oggi si vengono a sapere. La globalizzazione, di per sé logica e buona, diviene così una mistura che produce veleni, porta al contrasto e all'odio, infine all'indifferenza. Quest'ultima, nell'ignoranza, rifiuta di apprendere per non doversi poi adeguare alla realtà. Impedisce la propria partecipazione e rifiuta l'apporto della propria personalità. Il non intervenire appare comodo, lascia tranquilli, si illude di non intaccare un presunto benessere. Chi possiede ha interesse ad affermarsi per perseguire un interesse, ma l'indifferente subisce. Non ammettendo di impoverirsi per altri, si chiude a riccio, odia chi lo afferra, premia chi lo difende. Il politico astuto lo sa e soffia sul fuoco, ottiene consensi e potere. Col potere acquista altri consensi e comanda. È un giro vizioso che non ha limitazioni, ma può autodistruggersi in una somma di contrasti anche feroci. Il dramma attuale è questa esplosione di egoismo accoppiata all'ignoranza. L'egoismo ricerca consensi e sa di trovarli in terreni non coltivati. Coltiva il seme dell'odio. Come vincerlo? Conoscendosi reciprocamente, abbattendo ogni muro o barriera che ostacola questa conoscenza, e imparando che il bene proprio cresce col bene di ciascuno e di tutti. Ricordo l'entusiasmo giovanile, quando persone carismatiche e capaci sottoscrissero la nascita dell'Europa. Coprivano col comune impegno le rovine di intere nazioni e impedivano nel contempo di ricreare nuovi attriti. Oggi questi rinascono e il calderone politico ribolle di abbagli. Che ne sarà dei tanti, tantissimi, che cercano pace, pane e lavoro, trovando ostilità? Non potranno mai integrarsi e aiutare, sollevare le economie comuni, produrre per sé e anche per coloro che oggi potrebbero a loro volta soccorrere. Dove sono gli statisti capaci che sanno leggere il futuro, non per sé ma per i nipoti? Che ne sarà di loro? Di Piotr Ilich Čajkovskij, Sinfonia numero 6, Patetica. Avvenire di domenica 7 ottobre. Luigino Bruni scrive sotto il titolo Il cielo si impara scendendo. La civiltà occidentale si è costruita attorno all'idea di ricchezza e di sviluppo, intesi come accumulo di cose e come crescita. Questo principio della quantità si è poi sposato con la convinzione ancestrale che la purezza e la perfezione siano in alto e l'imperfezione in basso, che l'impuro abbia a che fare con la terra e con le mani, e il puro con il cielo, che lo spirito è superiore perché non è materia, non è corpo, e quindi i lavori che toccano la terra e usano le mani sono bassi, impuri, infimi, mentre quelli che usano l'intelletto sono nobili, alti, spirituali, santi. Questa visione arcaica della vita buona, come crescere verso l'alto, ha attraversato quasi indenne tutta la Bibbia, nonostante la dura lotta che i profeti, i libri sapienziali e Gesù hanno ingaggiato con essa. E con l'aiuto di un'anima della filosofia greca e della gnosi, ci siamo ritrovati in un medioevo e poi in una modernità molto poco biblici, con trattati di mistica che leggevano la vita spirituale come scalata del dilettoso monte, come accumulo di beni mistici, combattimento contro il corpo e la carne. Abbiamo quindi esteso la legge della crescita verso l'alto anche alla vita spirituale, immaginata come un aumento, un salire e una liberazione dal corpo per volare leggeri nel cielo dello spirito. Ma leggere la vita spirituale con le categorie dell'accumulo e dell'allontanamento dalla terra ci allontani soprattutto dal cuore del messaggio biblico e produce un interessante paradosso. In un tempo in cui, grazie all'azione e al pensiero di buoni cristiani e di grandi papi, stiamo con fatica cercando di superare il paradigma della crescita, riscoprendo il valore etologico della terra e del corpo, nell'ambito dello spirito continuiamo a ragionare con le stesse categorie che vogliamo superare. Un disallineamento pericoloso e in genere trascurato. Eppure Francesco d'Assisi iniziò la sua straordinaria avventura umano-spirituale baciando un lebbroso, e in quel bacio c'era, forse, il messaggio più rivoluzionario e prezioso dell'umanesimo biblico e cristiano. La Bibbia è tutta un canto al valore spirituale della creazione, che ci invita a trovare Dio, soprattutto nel di qua, in mezzo agli uomini e ai poveri, la sua dimora preferita. Quando il sapiente Coelet, giunto al termine della sua ricerca radicale e senza consolazioni, volle dirci dove possiamo trovare sotto il sole qualcosa di non vano, ci indicò l'attività umana più ordinaria e corporale. Ecco quanto io vedo di buono e di bello per l'uomo, la bella felicità di mangiare e bere. E al culmine della storia di salvezza, per dire l'impensabile e l'impossibile, il quarto Vangelo non trovò un'espressione più vera e meravigliosa di questa. E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Il Logos, quella parola che era già Dio, divenne ancora più Dio facendosi bambino, nato da donna, come noi, come tutti. A dirci che il sogno dell'uomo è diventare infinito e onnipotente come Dio, il sogno di Dio è diventare finito e impotente come l'uomo. Il Natale è immenso perché in quella luce infinita della notte di Betlemme c'è la stessa luce della notte che avvolge un bambino che nasce e nascendo la rischiara. Perché se quel bambino nella mangiatoia era vero uomo, e lo era di certo, ogni nascita è un Natale, e l'atto spirituale più puro che accade ogni giorno sulla terra è un bambino che viene alla luce dal grembo di una donna. Non finiremo mai di capire che quando i Vangeli ci hanno raccontato che il crocifisso era ancora vivo, oltre la morte con il suo corpo, un corpo diverso ma ancora corpo, ci hanno lasciato un'eredità umana di un valore straordinario, che abbiamo in buona parte dilapidato, perché nonostante il Natale, la morte, la resurrezione di Gesù, noi continuiamo a pensare la religione in modi e forme ancora incentrate sulle dicotomie puro e impuro, basso e alto, e sulla benedizione associata alla crescita. Un Logos diventato carne e poi risorto con il corpo, contengono poi una rivoluzione radicale anche nel modo di intendere il cammino spirituale. Quando si salgono davvero i Monti Carmelo, Sulla cima non si vede di più Dio e meglio il cielo, ma si vedono di più gli uomini e meglio la terra. Col passare del tempo diminuiscono le certezze religiose, ma aumenta la conoscenza umile sull'uomo. Ma noi rimpiangiamo i primi giorni della luce e viviamo la progressiva ignoranza su Dio e lo spopolamento dei paesaggi, del paesaggio sacro, come fallimento e nostalgia. E invece forse stiamo facendo soltanto quanto dovevamo fare, stiamo diventando semplicemente quanto dovevamo essere. Perché anche se le immagini che molta mistica ha utilizzato sono quasi sempre vette in montagne, nella vita spirituale non si sale, si scende. Il paradiso all'inizio, nei primi giorni dell'incontro e della chiamata, che possono essere anche molti e durare molti anni. Lì, nel principio, si apre il cielo. Lì vediamo gli angeli salire e scendere sulla scala del paradiso. Ma poi si parte e la vita diventa un'uscita da quel primo paradiso perché il senso di quel cielo aperto era farci migliorare la terra di tutti, non tenerci lì in alto a consumare quello splendido bene spirituale. Dobbiamo invece preoccuparci molto se quel primo cielo ci impedisce di amare la terra. Le cime dei monti della Bibbia sono quasi sempre i luoghi dei santuari di Baal e della prostituzione sacra, che erano e sono molto più numerosi di molti Sinai. La prima cima della Bibbia è Babele, e l'ascesa sul Tabor fu preparazione all'ascesa, discesa, agli inferi dei Golgota. Camminare nello spirito è un chinarsi verso terra, non ascendere verso il cielo. È un diventare più umani, non più divini. Più uomini, non più angeli. Scoprirsi col passare degli anni sempre più appassionati di tutto ciò che è vivo, delle parole, delle opere, degli uomini e delle donne. Apprezzare la bellezza ordinaria delle cose di tutti. Avevamo lasciato la nostra gente distinguendoci, a volte criticando o disprezzando la vita normale di genitori, fratelli, compagni. E un giorno torniamo. Li guardiamo e ci nasce dentro il desiderio o preghiera di assomigliare ai nonni, ai genitori, persino alla buona normalità delle vecchiette vicine di casa, perché nulla manca alla vita. La vita spirituale ci fa benedire la vita, girare per le strade riconoscenti e sempre stupiti, perché siamo immersi in cose e persone vive che ci amano. Assimilare l'infinita bellezza del ricordo, del mondo. Amarlo al punto di servire il dolore di doverlo un giorno lasciare. Brutto e pessimo segno invece lodare il cielo e maledire la terra, difendere Dio e condannare gli uomini, sentirsi circondati da un oceano di male dove la sola oasi buona siamo noi. È la discesa verso la terra che ci dice che quel pezzo di cielo che abbiamo visto in quel giorno lontano non era né allucinazione né fiction, ma era solo la bellissima dote delle nozze. Ogni vocazione è una parola che si fa carne, un emigrante che lascia il cielo per la terra. Nella Bibbia molti profeti hanno iniziato la loro missione con il cielo aperto e una voce che li chiamava per nome. Hanno cominciato in paradiso e hanno terminato la corsa sfiorando l'inferno del dolore del mondo. Samuele, Isaia, Ezechiele, Paolo, Geremia, Mosè furono chiamati dentro un'epifania di luce e di parole. Poi, lasciato il paradiso, sono scesi e hanno iniziato la loro storia vocazionale in cerca dell'uomo. Sono scesi dal dialogo con la voce del Sinai e hanno imparato a dialogare con gli uomini. Hanno liberato schiavi e attraversato il mare. È sotto il monte dove i profeti hanno pronunciato le loro parole più umano-divine, dentro le cisterne, in esilio, sotto le percosse e nelle persecuzioni, nel grido inarticolato della croce. Isaia aveva cominciato la sua missione con il cielo aperto, con angeli, parole e visioni, ma quando giunge al culmine della maturazione della sua vocazione, prende coscienza del suo essere sentinella della notte, che svolge la sua missione ascoltando gli uomini e le donne che gli si avvicinano chiedendo quanto manca al giorno, senza sapere la risposta. Si inizia pensando di offrire risposte alle domande degli altri su Dio. E un giorno si capisce che siamo ignoranti come tutti, ma possiamo offrire e ricevere una compagnia umana. Il cammino spirituale e un passare dalle molte chiacchiere su Dio a pochissime parole che si arrestano sulla sua soglia. Ma non lo sappiamo, non ce lo dicono e combattiamo i disallineamenti che vediamo crescere e le carestie di parole, perché non ci accorgiamo che mentre si riducono le parole su Dio, stanno aumentando le buone parole sulla vita e sugli uomini. Qualche volta dimentichiamo come si prega Dio, ma impariamo a pregare l'uomo. E il principale, forse unico segno che la vita spirituale sta fiorendo e portando frutti è diventare più capaci di umanità, nella metafora dell'albero molto biblica. I frutti nascono sulla morte dei fiori e dei loro colori. Un esperto di vita spirituale è qualcuno che sa parlare soprattutto della vita della gente, degli amori, dei dolori, della condizione umana, e che parla pochissimo di Dio perché ne ha intuito il mistero, o per curare le tante parole religiose pronunciate ogni giorno da chi conosce Dio solo per sentito dire, e quindi non conosce neanche l'uomo. Durante il cammino, i dialoghi intimi con la voce dei primi giorni si riducono fino a qualche volta a scomparire, perché prendono la forma della creta del vasaio, di una brocca, di una cintura, di un gioco da portare per le strade della città. La luce e la vista di Dio dall'inizio erano essenziali per capire il proprio posto al mondo e partire. Poi ci sono la luce e la vista della terra, e nulla manca. Il primo e ultimo dono di una vocazione è una visione diversa e più umana della terra, della vita, delle persone. Si parte sempre per il paradiso. Ma il cammino si blocca se un giorno non capiamo che per rivedere Dio dopo i primi giorni, la sola possibilità che ci è data sotto gli occhi sono gli occhi degli uomini e delle donne, la sola vera immagine di Dio disponibile sulla terra. E così, proprio quando ci sembrava di avere fallito il nostro compito, perché quel volto di Dio che cercavamo ci appariva sempre più lontano, ci accorgiamo che in tutti quegli anni spesi a guardare negli occhi uomini e donne, avevamo imparato a conoscere Dio, ma non lo sapevamo. Questo scrive Luigino Bruni, su Avvenire, il domenica 7 ottobre. Luoghi dell'infinito di ottobre. Monsignor Gianfranco Navasi scrive sotto il titolo Rivelazione, un faccia a faccia. Immaginiamo un palco sul quale viene fatta sfilare una serie di personalità della storia culturale dell'Occidente e un presentatore chiede loro una definizione del volto. Il primo è Cicerone, che in latino esclama Imago animi vultus, il viso è uno specchio dell'anima, e aggiunge Indices oculi, cioè gli occhi ne sono lo svelamento. Poco dopo ecco Plinio ripetere in oculis animus habitat, e qui non c'è bisogno di traduzione. E secoli dopo Ariosto a sospirare, se come il viso si mostrasse il cuore. Poi una volta di Jean La Bruyère, pensatore francese del Seicento, un bel viso è più affascinante di tutti gli spettacoli. Un secolo dopo ecco lo scienziato e scrittore tedesco Georg Christoph Lichtenberg a ribadire che la più interessante superficie del mondo è quella del volto umano. Minaccioso il grande francese Albert Camus, che dichiara, ahimè, dopo una certa età ognuno è responsabile della sua faccia. A questo punto fermiamo la sfilata con un'ultima figura, che entra in scena, cronologicamente ancor più vicina a noi, anche se già dimenticata. Lo scrittore Oreste Del Buono, che sviluppa il tema «Non c'è nulla di più sconosciuto della faccia di una persona che conosci. Se la guardi a lungo, diventa non so cosa, un paesaggio». Fermiamoci qui, in questo spettacolo forse un po' stravagante, che in realtà potrebbe essere di molto dilatato, perché il volto è uno dei simboli maggiori della nostra comunicazione. Esso è tutt'altro che una metasequenza di piani, di forme, di organi. È un palinsesto di messaggi nascosti, ma decifrabili. Tanto che Michelangelo, in un suo sonetto, echeggiando Dante, ribadiva che l'anima si affaccia tutta dai nostri occhi. Ed è così vero che quando due innamorati, che siano veramente tali, hanno esaurito tutte le loro parole, si guardano in viso e si fissano negli occhi in silenzio. E quell'incrocio di sguardi è molto più eloquente del linguaggio delle labbra. Che cosa dire poi del ritratto, cioè del volto dipinto, uno dei capitoli fondamentali della storia dell'arte, a partire dall'icona cristiana? È già San Paolo a definire Cristo eicon del Padre in Colossesi 1,15. Procedendo in mille raffigurazioni di santi, di re, di vescovi, di cavalieri e di gente comune, non è solo il sorriso enigmatico della Gioconda o quello sottile della dama con l'ermellino o il volto impenetrabile del musico, opere tutte di Leonardo, ma anche la faccia scomposta della donna seduta di Picasso o il curioso autoritratto, un genere della diffusione sterminata, con l'aureola di Gauguin presente nella National Gallery di Washington, e così via. In questo speciale numero di Luoghi dell'Infinito, il volto viene perlustrato in tutte le sue dimensioni simboliche, a partire dal paradosso biblico di un Dio fortemente marcato nella sua fisionomia, attraverso la parola sacra, ma invisibile a livello iconico. È interessante notare che nell'Antico Testamento, davanti a, si esprime con l'ipse, che letteralmente significa davanti al volto di. La faccia di una persona è in ebraico un vocabolo plurale che denota la complessità di un volto, che, come si diceva, non è mai un mero fenomeno di pelle, organi, carne e teschio, ma un vero e proprio segno espressivo di comunicazione. È per questo che spesso nella Bibbia il viso indica l'interiorità stessa di una persona, come ad esempio avviene nel caso di Caino, invidioso di suo fratello Abele. Caino era molto irritato, il suo volto era abbattuto. O come accade in positivo ad Anna, la futura madre del profeta Samuele, dopo aver sentito il sacerdote Eli assicurarle che il Signore avrebbe esaudito la sua speranza di generare un figlio, il suo volto non fu più come prima. L'attenzione della Bibbia, come in tutte le religioni, punta perciò su una faccia misteriosa e gloriosa, quella di Dio. Proprio perché il volto designa la persona stessa, è facile comprendere come vedere il volto divino sia vietato all'uomo. Tant'è vero che si riteneva che non si potesse sopravvivere a quell'esperienza. Significativa è la reazione di Isaia nel giorno della sua vocazione profetica. «Oimè, sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Anche Mosè, che pure dialogava con Dio come un amico, parla col suo amico, bocca a bocca, e parlò con lui. Al suo desiderio di contemplare in pienezza, senza schermi, la gloria del volto divino, riceve questa risposta netta di Dio. «Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere». Eppure nella Bibbia, attraverso il ricorso dell'antropomorfismo, cioè un modo simbolico per parlare di Dio, del Signore, noi conosciamo gli occhi che scrutano gli uomini, la bocca che pronuncia oracoli e messaggi, le orecchie che ascoltano, persino il naso che sbuffa nell'ira. Anzi, nel Salterio progressivamente si delinea l'idea della possibilità di vedere il volto di Dio quando si accede al Tempio nella preghiera. Così come la faccia di Dio che risplende sul suo popolo è segno di felicità e protezione, secondo quanto dice la bella benedizione sacerdotale di Numeri 6:25-26. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. I fedeli sono definiti come coloro che cercano il volto di Dio. Così come nel giorno del peccato e del giudizio si dice che il Signore nasconde il suo volto. In questo contrappunto tra il mistero del volto divino e la sua rivelazione e contemplazione, si ripropone il nesso tra la trascendenza di Dio e la sua immanenza, ossia tra il suo essere differente e superiore alle facoltà umane, ma al tempo stesso il suo essere persona che opera, parla, interviene nella storia, manifestandosi come Salvatore. Naturalmente l'apice di questo incontro con l'uomo è raggiunto da Cristo, che in sé è il Figlio di Dio, irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, ma che anche Gesù di Nazareth, con una faccia umana percepibile, visibile e vivente. Si riesce allora a comprendere la frase di Giovanni: Dio nessuno l'ha mai visto, ma proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. In questa luce le pagine che seguono diventano sintesi non solo di arte, storia e cultura, ma anche di teologia. Questo articolo di Monsignor Gianfranco Ravasi figura su Luoghi dell'Infinito, la rivista edita da Avvenire, che porta il numero di ottobre di quest'anno. Concludiamo questo intermezzo con Pierre Griolet, confortaci nel tuo cuore. Gesù, confortaci nel tuo cuore. Modellaci secondo la tua misericordia. Illumina le nostre responsabilità. Rischiara le nostre decisioni. Facci servi degli oppressi e testimoni della tua tenerezza davanti a ogni sofferenza. Sii veramente al centro della nostra vita. Insegnami a riconoscere il tuo amore, che si fa presenza, perdono e sostegno. Le prove non diventino il luogo della morte e della notte, ma scoperta che la tua luce scaturisce dalla tenebra e dalle lacrime, perché nessuno si perda e venga il tuo regno. Da te abbiamo ricevuto tutto. Fa che il giorno del tuo ritorno le nostre mani siano piene. Fa che oggi udiamo la tua voce. Che essa ci faccia ricordare la tua grazia per essere chiamati servi fedeli e ci faccia entrare nella gioia. Qui termina il nostro intermezzo. Un vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo incontro.